Mikhail Gorbaciov, l'uomo del Cremlino. Sceneggiato radiofonico di Cesare Ferrario. Liberamente ispirato al racconto inedito di Giampaolo Tarzi. Regia di Cesare Ferrario. Prima puntata. Un inatteso incontro.
Oh, Miss Meyer, finalmente. Non riuscivo più a trovarla.
Mi sono rifugiata qui al bar.
Le chiedo scusa per averla fatta aspettare. Non è stata una cosa facile.
Ma non si preoccupi, è stata un'attesa piacevole. Davvero delizioso quest'angolo del treno. Ho fatto anche amicizia con il barman nel frattempo. Oltre a fare degli ottimi cocktail, parla un ottimo francese. N'est-ce pas, Eugenie?
Oh, merci, madame. Voulez-vous un autre drink?
Non, ça suffit pour le moment.
Très bien, madame.
Bene. Innanzitutto devo dirle che sono mortificata per lo spiacevole contrattempo. Il fatto è che la sua prenotazione per il vagone ristorante era e risulta ancora sul computer. Ma per il sovraffollamento, come può vedere, il suo ticket non è stato stampato.
Ho capito. Sono vittima di un overbooking.
Proprio così. Ma per fortuna è stata trovata una soluzione.
Quale?
Vede quel tavolo per due? Il penultimo sulla fila di sinistra, là in fondo.
Sì?
Quel signore aveva prenotato tutti e due i posti perché desiderava cenare solo. Pare sia uno suo vezzo. Il capotreno gli ha spiegato l'incresciosa situazione in cui lei è venuta a trovarsi e si è mostrato ben felice e disponibile ad ospitarla al suo tavolo.
Beh.
Oh, non si preoccupi. È un signore molto distinto, come può notare. Viaggia spesso su questa tratta ferroviaria da San Pietroburgo a Mosca. E poi, da quel poco che ne so, anche se vive in Russia da parecchio tempo, è americano come lei.
Davvero?
Sì. Vuole che l'accompagni, Miss Meyer?
Dal momento che non c'è alternativa.
Venga. Venga.
Sì.
Miss Meyer, il signor...
Glidwell, Laszlo Glidwell.
Piacere di conoscerla, Mr. Glidwell.
Prego, si accomodi.
Grazie.
Volete che vi mandi il cameriere per l'ordinazione o volete un aperitivo?
Veramente io ne ho già preso uno al bar.
Un secondo non basterà, non crede?
Ok, allora un vodka martini.
Ottima scelta, uno anche per me.
Bene, dirò al barman di portarveli subito. Con permesso?
Grazie. La sua prima volta a San Pietroburgo?
Non esattamente. Diciamo che ho fatto questo viaggio in senso contrario, cioè da Mosca a Leningrado, come si chiamava allora, moltissimi anni fa, nel 1988.
Era una bambina.
Lei mi lusinga, Mr. Glidwell. Diciamo che ero molto più giovane ed erano tempi diversi.
Già. Lo sa, è curioso.
Che cosa?
Fu proprio in quell'anno, nel 1988, che anch'io venni per la prima volta nell'allora Unione Sovietica.
Davvero?
Sì, del tutto inconsapevole che sarei venuto per restarci.
Da allora ha sempre vissuto qui?
Più o meno. Mi piace la Russia.
Sono indiscreta se le chiedo la ragione di questa sua scelta di vita?
Oh, niente affatto. È una storia molto semplice. Motivi di lavoro. Dopo un anno che mi ero laureato, venni assunto ad Armonk, nella sede centrale dell'IBM. Come forse saprà, la società entrò in una crisi profonda verso la fine degli anni Ottanta a causa di un'inattesa ma agguerrita concorrenza, anche se un segreto accordo con la Microsoft di Bill Gates era già stato fatto. E per cercare di salvarla, il governo americano, dopo il primo vertice fra Reagan e Gorbaciov del 1986 a Reykjavik in Islanda, stipulò un accordo e la IBM venne scelta per modernizzare gli obsoleti sistemi informatici in Unione Sovietica. E mandarono me.
Un pioniere?
Più o meno. Un lavoro duro. Ma riuscì a rimettere in sesto molte cose. Il sistema operativo del Cremlino, che era praticamente al collasso, della TASS, l'agenzia di stampa sovietica e molte altre cose ancora. Oh, ma ecco i nostri drink. Che rapidità.
Madame.
Sì.
E per lei, signore.
Grazie.
I signori vogliono fare le loro ordinazioni?
Sì, grazie.
Bene, vi mando subito il cameriere.
Grazie. Bene. Un brindisi sembra essere necessario, non crede?
Certo che sì, Mr. Gleadwell. Ringraziandola per la sua ospitalità e per la sua cortesia. Nazdarovia?
Vasce zdarovie, mi sembra più indicato. È un modo russo di brindare più amicale, intimo, più affettuoso.
Vasce zdarovie, allora? Lo sa, è piuttosto curioso. Sono da pochi giorni qui ed è incredibile come la gente nel giro di non molti anni, in fondo, parli con una certa facilità l'inglese. Mi ricordo che quando venni la prima volta ero sempre col mio vocabolario tascabile in mano per cercare di farmi capire. Tutti parlavano solo il russo.
È vero.
Il mio ex marito, George, fu lui che mi portò qui. Mi diceva sempre che dovevo stare attenta, diffidare di chi parlava la nostra lingua, soprattutto se la parlava bene, perché secondo lui poteva essere una potenziale spia.
Non si sbagliava. Nella quasi totalità dei casi era così, infatti. Quale fu la ragione di quel vostro viaggio?
Beh, fu una sorta di luna di miele, anche se allora non eravamo ancora sposati. George si occupava, e ancora si occupa, di editoria. Ha una sua agenzia letteraria a New York. Venimmo qui per un'importante celebrazione, la prima pubblicazione in russa del dottor Zhivago di Pasternak, dopo che nel suo paese era stato bandito e osteggiato per anni.
Ma lo ricordo, e molto bene anche. Lo sa, ricordo anche la data. Il 9 novembre 1988, esattamente un anno prima della caduta del muro di Berlino. Fu davvero un evento culturale di grande rilevanza a quei tempi. Io non ebbi il tempo di andare alla cerimonia ufficiale che si tenne a Peredelkino.
Sì, certo, il villaggio degli scrittori dove Pasternak aveva vissuto i suoi ultimi anni in povertà.
Esatto, ma fui invitato al dinner che si tenne al ristorante dell'Hotel Metropol di Mosca la sera dopo. Fu organizzato dal figlio di Pasternak, Yevgeny, che aveva ottenuto il permesso da Gorbaciov di poter ritirare il premio Nobel al cui il padre dovette rinunciare per ordine di Khrushchev 31 anni prima.
Oh mio Dio, Mr. Gleadwell, il mondo è veramente piccolo quanto un francobollo. C'ero anch'io a quella cena. È buffo, non trova? Ah,
molto, sì. E ricorderà certo che c'era un parterre eccezionale.
Ne rimasi totalmente affascinata.
Anch'io. Ero da poco in Russia. Tutto allora mi sembrava molto bello. C'era tantissima gente, molte importanti personalità e il gota della cultura internazionale.
E molti giovani scrittori russi ex dissidenti che avevano cominciato a sentirsi più affrancati in quell'Unione Sovietica dove si respirava aria di rinnovamento e che sembrava essere stata liberata dal giogo della censura di regime.
Forse solo in apparenza.
Probabile, sì. Ero molto giovane, come le ho detto. Molte cose non le capivo ancora.
È naturale. Lo vuole un altro drink?
No, no, per me basta così, grazie.
Lei è in vantaggio, è al suo secondo. Io ne vorrei un altro, visto che il cameriere non arriva per la nostra cena. Ma aspetti, ecco, vedo, se il barman mi vede da qui, gli faccio un cenno di portarmene un altro, così gli risparmio un doppio percorso, visto che da questo punto il treno inizierà a fare una serie di curve che fanno un po' sobbalzare. Ecco, ha capito.
Lei sembra sapere molte cose, Mr. Gleadwell.
Sono da sempre un buon osservatore e anche un buon ascoltatore. Lo sa, i cinesi dicono che abbiamo due orecchie e una bocca perché, nascendo così, siamo naturalmente predisposti ad ascoltare il doppio di quanto parliamo.
Molto saggio.
Sì, ma purtroppo non lo facciamo quasi mai. Prima, quando mi parlava del suo ex marito, del suo lavoro nel campo dell'editoria, credo di aver capito chi è. E credo anche di aver capito chi è lei.
Davvero?
Sì, e sono certo di non sbagliarmi. Lei è Judith Meyer, la scrittrice che qualche anno fa, con il suo libro Inchiesta sull'assassinio di John Fitzgerald Kennedy, suscitò non poche polemiche e perse per una manciata di voti il premio Pulitzer.
Bersaglio colpito. Noto che la sua lunghissima permanenza in Russia, Mr. Gleadwell, non le ha impedito di mantenersi ben aggiornato su quello che accade nel suo paese d'origine.
Le voglio confidare un segreto. Sa qual è la prima cosa che faceva al mattino un americano trapiantato a Mosca negli anni 90? Andare in un albergo internazionale, il Kempinski nel mio caso perché non era lontano da casa mia, bersi una tazza di vero caffè e leggersi la copia del giorno prima dell'International Tribune o del New York Times International. Questo era possibile farlo anche quando la bandiera rossa sventolava ancora sopra le torri del Cremlino.
Pascialo sto, gospodin Gleadwell.
Ah, Ah, grazie. Spasiba.
Il cameriere non è ancora venuto?
No, ma non importa. Può riferire lei? Credo che faremo prima.
Хорошо.
Si fida se ordino anche per lei?
Ah, ma certamente.
Allora, ci faccia avere del caviale, naturalmente. Le va bene?
Benissimo.
Due porzioni, una dopo l'altra a seguire. Anche dei blinis, ovviamente.
Certo, monsieur.
E poi dei pilmenia con limone e vodka.
Bene.
E champagne, naturalmente. Ben ghiacciato.
Bene.
Ah, naturalmente, franzoski champaskaya. Niet ruski champaskaya.
Eta хорошо, господин Глидвелл.
Ottimo, grazie. Lo sa, bisogna stare sempre molto attenti con lo champagne. I russi tendono ancora oggi a rifilarti il loro prodotto nazionale anziché lo champagne francese, un orribile miscuglio fatto con dell'acqua, delle polverine, qualche goccia di sidro, molta anidride carbonica che lo rende frizzante e, la cosa peggiore, un orribile tappo in plastica.
Me lo ricordo.
Beh, in quel senso le cose in questo paese non sono molto cambiate da allora. Santé.
Santé.
A quanto ricordo, il suo ex marito George Carlyle, giusto?
Sì.
Si creò una certa fama e una discreta fortuna facendo pubblicare in molti paesi quegli scrittori ex dissidenti di cui si stava parlando prima. Ricordo di aver letto articoli entusiastici su di lui, anche sui giornali russi.
Sì, quando venimmo qui, George rimase molto affascinato all'idea di poter sdoganare e far conoscere artisti che per troppo tempo erano stati costretti al silenzio. Fu l'Unione degli scrittori russi ad affidargli quell'incarico, un'investitura quasi ufficiale.
Lo so.
Come fa a saperlo?
Ma, ho spesso frequentato quei consessi artistici a cavallo degli anni 80 e 90. C'erano dei fermenti culturali assai vivaci in quel periodo. Ne rimasi anch'io affascinato in qualche modo e si può dire che fu proprio in quegli ambienti che cominciai a capire meglio cosa stava veramente succedendo nel paese.
Immagino.
Vede, nei primi anni, sull'onda emotiva di quella stupenda invenzione che tutto il mondo ha imparato a conoscere come perestroika, questo paese sembrava essere diventato il luogo dove tutto era possibile. Per uno come me, che come lei era nato e cresciuto in un paese diverso, i primi tempi era come ritornare a vivere in uno strano déjà vu.
Che cosa vuole dire?
Oh, beh, c'era nell'aria qualcosa che ricordava, anche se in maniera diversa, quello che negli Stati Uniti si era vissuto nella metà del secolo scorso, nel dopoguerra, negli anni 50 e 60.
Il sogno americano?
Qualcosa del genere, sì. E anche se noi siamo cresciuti solo nell'infrangersi di quel sogno nei più duri anni 70, ne avevamo conservato la memoria. Le nostre infanzie, le nostre famiglie ce l'avevano tramandata.
Facendoci vivere con una sorta di rimpianto quegli anni che ci dicevano essere stati migliori.
Proprio così. Sa, le posso confidare che credo sia stata questa la ragione che mi spinse a vivere qui. Perché scoprii che nella tetra Unione Sovietica, tanto demonizzata, dopo anni di silenzi, di buio, di paura, di segreti, quasi improvvisamente, come in una inattesa primavera, sembrò che i fiori potessero tornare a germogliare anche sotto i pallidi soli dei lunghi inverni russi. A questo proposito, ricordo che in una delle tante serate passate all'Unione degli Scrittori, una poetessa, Bella Akhmadulina, alla fine di una cena, già un po' ubriaca, scrisse distrattamente dei versi su un tovagliolo di carta. Qualcuno le chiese di leggerli. Concludeva dicendo a Murmansk, che è una località sopra il circolo polare artico e dove le temperature sono quasi perennemente 30 gradi sotto zero, a Murmansk riusciremo a far fiorire i girasoli.
La perfetta sintesi poetica dei sogni della gioventù russa in quegli anni.
Forse, non certo per tutti. Perché anche nel ristretto circolo degli intellettuali c'erano due diversi tipi di personalità, gli idealisti e gli opportunisti, i climbing, diremmo noi americani, che finalmente potevano dare sfogo alle loro ambizioni tenute nascoste per anni, affrancati da quell'improvvisa aria di liberismo che finalmente si poteva respirare. E credo che lo sappia anche lei, i secondi sono quelli che hanno avuto i maggiori benefici da quel cambiamento così radicale. Quegli uomini sono gli stessi che ancora oggi tengono in mano le redini dell'intero paese.
Ah, Mi scusi, solo un momento.
Prego.
Sì, pronto.
Judith, mi senti?
Irena, sei tu?
Sì, sei sul treno.
Sì.
Una brutta notizia, purtroppo. L'incontro di domani è saltato. Il presidente è stato ricoverato in clinica d'urgenza.
Qualcosa di grave?
Non lo so ancora. Mi hanno detto che mi faranno avere notizie più precise. Forse stanotte stessa o domattina presto. A che ora arrivi a Mosca?
Domattina, alle 8.
Vuoi che venga a prenderti alla stazione?
No, no, non importa. Faccio un salto in albergo e poi verso le 11 vengo io alla fondazione.
Va bene. Se so qualcosa di più preciso, magari ti chiamo più tardi.
D'accordo, grazie. Buonanotte, Irene.
Mikhail Gorbaciov, l'uomo del Cremlino. Sceneggiato radiofonico di Cesare Ferrario. Liberamente ispirato al racconto inedito di Giampaolo Tarzi. Personaggi e interpreti della prima puntata: Laszlo Glidwell, Roberto Chevalier, Judith Meyer, Stefania Patruno. L'impiegata del vagone ristorante, Tatiana Olear. Il barman, Riccardo Buffonini. Irena Molcianova, Yasmin Laurenti. Presa del suono, editing e sound designer, Thomas Chiesa. Regia di Cesare Ferrario. Assistente alla regia, Sara Flatt. Produzione, Francesca Giorzi.